Le pronunce della Corte Costituzionale che ho ricordato e che sono intervenute tra gli anni 60 e 70, e che sono solo alcune naturalmente di tutte quelle rese dalla Corte Costituzionale in questo periodo particolarmente proficuo, sono rese di pari passo con la presa di forza dell'idea espressa da un orientamento dottrinale in continua crescita, secondo la quale lo scopo del processo non è la semplice realizzazione della pace giuridica tra le parti, ma la tendenziale ricerca della verità e della giustizia. Direi che possono essere annoverati a questa corrente dottrinale Cappelletti, che ho già nominato nella registrazione precedente con la testimonianza della parte nel sistema dell'oralità, che è degli anni 60, 1962 in particolare, ma anche dello stesso autore, Processo e ideologie, Grasso, con la collaborazione nel processo civile, Micheli, Problemi attuali del processo civile, Denti, Comoglio, Taruffo, che nel 1973 scrive Prove atipiche e convincimento del giudice, il professor Trocker, che nel 1974 completa dalle stampe la sua monografia Processo civile e Costituzione. Cappelletti e Denti, forse più di altri, sottolineano la funzione sociale del processo e la sua utilizzazione come strumento per affrontare le controversie sociali. C'è una vastissima produzione di questi autori in questi anni, in questa particolare ottica. Funzione sociale del processo si colloca a fianco di quello che ho detto prima, era l'altro grande versante di indagine, cioè verità e giustizia. A queste istanze spesso è associata la riforma del processo del lavoro, attuata con la legge numero 300 del 1970, che sceglie la tecnica di conferire al giudice ampissimi poteri istruttori, che lo rendono in grado di disporre d'ufficio in qualsiasi momento dell'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice Civile. Vi ricorderete, questo l'abbiamo già visto, è l'articolo 421, secondo comma, del Codice di procedura. L'assetto dei poteri del giudice, che si delinea in particolare grazie a questa disposizione, è considerato come incidente sul principio di disponibilità delle prove in maniera così forte da renderlo non vigente, e questo è Proto Pisani che lo sostiene, avendo voluto il legislatore creare un processo dominato dal principio inquisitorio, perlomeno con riferimento all'assunzione delle prove. Però l'interpretazione di questi poteri si colora diversamente nella dottrina dell'epoca, cioè non tutti sono d'accordo con questa prospettazione. Danno un'interpretazione più restrittiva dei poteri del giudice, per esempio Fabbrini, Fazzalari, Montesano, lo stesso Denti, Tarzia. È anche abbastanza arduo capire perché in quegli stessi anni non riesce a maturare una riforma profonda e seria del sistema istruttorio del codice del 1942, che poi è rimasto in vigore. Però all'epoca evidentemente fu persa un'occasione, perché il dibattito nella dottrina si era molto elevato a questo proposito. In particolare, Denti dirige una ricerca sulle prove civili che è promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dalle indagini che sono svolte da questa commissione emerge una linea di tendenza tra i giudici e tra gli avvocati favorevole all'attenuazione delle regole generali di prova, intendendo con questo fare riferimento alla soppressione, per esempio, del giuramento decisorio, alla trasformazione delle cause di incapacità a testimoniare, qual è l'articolo 246 che abbiamo appena visto, e anche favorevoli all'estensione dei poteri del giudice sia nell'ammissione sia nella valutazione delle prove. Il disegno di legge numero 816 del 1972 contempla un progetto di riforma del codice di procedura civile, ma sul piano del sistema della prova non è considerato in grado di colmare quella che è vista come frattura tra processo e società civile, e neanche in grado di predisporre strumenti idonei alle mutate esigenze del contenzioso, che sempre più spesso coinvolgono, per esempio, la tutela di beni e di interessi collettivi. E da questo punto di vista sappiamo che ci vorranno molti anni per introdurre una sorta di azione collettiva, prima limitatamente all'articolo 140 bis nel codice al consumo, e poi l'anno passato, nel 2019, una vera e propria class action, utilizzabile in tutti i casi di interesse collettivo e non soltanto quindi quando una parte sia consumatore. Questo progetto non piace, piace di più quello elaborato dalla commissione Liebman, che sfocia in un disegno governativo di legge delega dell'8 maggio 1981. In materia di prove, questo progetto prevede l'accorpamento delle norme del codice di procedura civile con quelle del codice civile. E l'idea del perseguimento della verità sembra qui attuato attraverso tecniche diverse da quelle inquisitorie che sono accolte nel processo del lavoro, e piuttosto per mezzo di una impostazione più liberale dell'istruttoria, nella quale il diritto alla prova dovrebbe estrinsecarsi nella sua pienezza. La disciplina dei mezzi di prova non può continuare a rappresentare un catalogo di eccezioni alla regola del libero convincimento e del diritto delle parti alla prova, secondo un passo della stessa relazione. Ma anche questa volta il processo civile è destinato a rimanere sostanzialmente invariato sul piano dell'organizzazione, dei mezzi istruttori. Negli anni Ottanta è invece il processo penale a essere, rinnovato con la riforma Vassalli, che è salutata come una rivoluzione copernicana in materia probatoria perché è incentrata sul contraddittorio delle parti e sull'abbandono quindi del vecchio sistema inquisitorio che aveva introdotto il codice Rocco. Si parla all'epoca di cross-examination, io stavo finendo l'università e feci l'esame di procedura penale sulle dispense del professor Tonini, perché la riforma era entrata in vigore da poco e ancora non c'erano testi adeguati. Nell'articolo 190 del codice di procedura penale si parla di principio dispositivo attenuato, che amplia l'ambito dell'iniziativa di parte, che si colloca a fianco dei poteri del giudice, che permangono ampi, tra i quali l'articolo anche 507 del codice di procedura penale, che è considerata la norma di chiusura del sistema che consente al giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di nuovi mezzi di prova se al termine dell'acquisizione delle prove questo risulti assolutamente necessario. In realtà questa riforma è salutata anche dalla dottrina autorevole, penso a Nappi, non tanto come un'estensione dei poteri del giudice, ma proprio come un'estensione dei poteri delle parti. Il perseguimento della verità considerata tradizionalmente, della verità vera considerata tradizionalmente l'obiettivo del processo penale, si combina con la disciplina di una serie di formalità che comunque anche nel processo penale devono investire la prova e da cui discende la nullità delle prove. Mi riferisco in particolare alle norme sulla inutilizzabilità delle prove, quando cioè una prova sia stata raccolta violando le norme che ne regolano la sua formazione. Altra innovazione di grande rilievo è la espressa previsione nel codice di procedura penale, nell'articolo 189, che circa l'espressa ammissione delle prove atipiche. Anche questo è un aspetto che si giustifica con il perseguimento della verità vera e che in quanto tale è insofferente, diciamo così, a quelle regole di carattere formale che possono comprimere la potenzialità probatoria di determinati elementi. Però ho appena detto anche che ci sono nel processo penale una serie di regole che disciplinano certe norme che evidentemente non sono abdicabili e che determinano l'inutilizzabilità della prova. L'articolo 189 è una norma molto interessante per noi perché ci introduce al tema delle prove atipiche che affronterò nella prossima lezione. La norma è intitolata Prove non disciplinate dalla legge e stabilisce che quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti, sulle modalità di assunzione della prova. È una norma interessante perché fa evidentemente del giudice lo snodo cruciale, quindi a lui il potere di assumerla, perché dispone che il giudice può assumerla. E questo potere che il giudice ha, quindi questa facoltà, dipende dal fatto che la prova sia idonea a assicurare l'accertamento dei fatti, giudizio anche questo rimesso al giudice stesso. Deve trattarsi peraltro di una prova che non può pregiudicare, non deve pregiudicare la libertà morale della persona e che quindi, diciamo, cede di fronte all'interesse alla prova questo rispetto della persona. E interessante è anche che la norma stessa stabilisce che sia il giudice stesso a disporre circa le modalità di assunzione di questa prova. Però su questo versante deve sentire le parti, quindi deve esserci un contraddittorio su questo profilo. Diversamente, dal processo penale, nel processo civile non c'è una norma che sia equiparabile a quella dell'articolo 189, ragione per cui il problema delle prove atipiche è sempre anche attualmente oggetto di discussioni nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza. Se anche voi fate, per esempio, riferimento al manuale del professor Prato Pisani, sul quale avete dato l'esame di procedura, troverete che alle prove atipiche è dedicato uno spazio molto breve e sostanzialmente questo spazio è l'elencazione di una serie di divieti. Il tema infatti è molto delicato perché sostanzialmente le prove atipiche sono, perlomeno in prima approssimazione, definibili come quei mezzi di convincimento del giudice circa l'esistenza di un determinato fatto che però non sono espressamente previsti, non sono codificati da nessuna norma di legge. E i processualisti guardano anche con una certa diffidenza a questa categoria, soprattutto quei processualisti che si sono formati negli anni 60 e 70, che ho ricordato con questo breve excursus di giurisprudenza. Per Per mio conto, rilevo come nei tempi più recenti ci sia una, estensione della utilizzazione della prova atipica e un atteggiamento piuttosto, aperto della giurisprudenza, che è il segno di quello che io chiamo un po' l'evoluzione darwiniana dei mezzi di prova, perché proprio in considerazione di queste mancate riforme negli anni 70 e 80, anche quando ormai erano vicinissime, a portata di mano, soprattutto per esempio quella della commissione Liebman, hanno imposto al sistema una modalità, diciamo, di sopravvivenza e di adeguamento a una serie di fonti di documentazione e di convincimento del giudice che non esistevano all'epoca in cui il codice è entrato in vigore. Basti pensare a, per esempio, la prova digitale, che sarà poi oggetto di una delle nostre lezioni. Mi fermo qui, vi saluto, alla prossima.